C'era una volta l'West, un film che non ha bisogno di presentazioni, l'ennesimo cult western di Sergio Leone, incastonato nella leggenda, ha visto collaborazioni diventate storiche, litigi e momenti tragici. Un lungo film dalla lunga produzione colma di curiosità che spesso ci viene riproposto su qualche piattaforma digitale. Ecco amici, se vi capita l'occasione di rivederlo, vi svelo alcuni retroscena di questa colossale pellicola, dove grazie a un filo di trama viene dilatata e ristretta la fine dell'epica americana, fatta di eroi sporchi e fuorilegge senza bandiera. Con il tempo reale e il tempo cinematografico ad annullarsi, persi dentro il nuovo mondo, testimoni della fine del vecchio mondo tra la polvere del Far West e il cinema che cambia. Tutto caricato su un treno a vapore che collega la costa atlantica a quella del Pacifico, voluta dal presidente Grant. Così, in poco meno di 8 giorni, potevi svegliarti a New York e ritrovarti a Sacramento. Era il futuro, il progresso, la rivoluzione moderna che avrebbe distrutto non solo il mito del confine, ma anche l'epica western, fondamentale nella storia del popolo americano e basilare nell'evoluzione cinematografica, dal linguaggio classico a quello postmoderno. È così che nel 1968 esce C'era una volta l'West, il cult capolavoro di Sergio Leone in stile western. In realtà, dopo la trilogia del dollaro, Leone non ne voleva più sapere di girare film western. La Paramount, pur di convincerlo, gli offrì la possibilità di scritturare Henry Fonda, la star di Hollywood che il regista romano aveva sempre amato e cercato di scritturare senza successo, per tutti i suoi film precedenti, oltre a un budget illimitato e la disponibilità di girare alcune scene nella Monument Valley. Leone decise quindi di accettare questo compromesso, ma come vedremo, trovando il modo di usare le sue ambientazioni, ormai celeberrime, applicandole a un'idea del tutto nuova. Con lui collaborarono altri due grandi del mondo cinematografico, Bernardo Bertolucci e Dario Argento, agli inizi della loro carriera. I tre iniziarono a lavorare insieme per buttar giù soggetto e sceneggiatura del film, andando avanti per ben 4 mesi. Ma nonostante i mesi di lavoro, Bertolucci e Argento abbandonarono il progetto in corso d'opera, costringendo Leone a rivolgersi a Sergio Donati, già sceneggiatore dei precedenti suoi film, che non gli perdonò mai di essere stato considerato una seconda scelta. Ecco in breve la trama. Sweetwater, un pezzo di terra vicino all'immaginaria città dell'West Flagstone, contiene l'unica fonte d'acqua della regione ed è al centro di un conflitto. Ereditato dall'ex prostituta Jill Claudia Cardinale, da qui dovrebbe passare la nuova ferrovia e per questo il magnate Morton, Gabriele Ferzetti, assolda il killer Frank Henry Fonda per far fuori la donna e appropriarsene. Ma in difesa di Jill compare Armonica, Charles Bronson, un misterioso pistolero che ha vecchi conti da saldare con Frank. È un film epico che racconta la fine dell'epopea del West, mondo senza regole, sostituito dalla civiltà dei commerci e della ferrovia. Leone abbandona il cinismo della trilogia del dollaro e racconta un periodo mitico tra citazioni, scene e battute indimenticabili. Per la riuscita del film, Sergio Leone poté contare su un cast internazionale di livello a dir poco eccezionale. A questa pellicola, divenuta leggendaria, infatti, dettero vita alcuni dei nomi e dei volti più rinomati della storia del cinema. Per fare qualche esempio, Henry Fonda, Claudia Cardinale, Charles Bronson, Gabriele Ferzetti e Paolo Stoppa. In realtà Leone aveva pensato ad altri interpreti per i tre pistoleri che accolgono Armonica, Lee Van Cleef, Clint Eastwood e Eli Wallach, già protagonisti del suo Il buono, il brutto e il cattivo. Ma non se ne fece nulla a causa del rifiuto di Eastwood. Questo rifiuto fu la causa della lite tra l'attore e il regista, che si trasformò in un silenzio ventennale. I due si riappacificarono solo pochi mesi prima della scomparsa di Leone. All'inizio, Henry Fonda, che Leone voleva a tutti i costi sul set, non aveva la minima intenzione di interpretare il ruolo del cattivo. Fino ad allora, infatti, a parte alcune piccole eccezioni, l'attore aveva sempre vestito i panni del protagonista buono. Arrivò al punto di rifiutare l'offerta di Sergio Leone, costringendo il cineasta a volare fin negli Stati Uniti per convincerlo. Solo dopo un lungo dialogo e un dettagliato racconto della sceneggiatura si convinse e accettò la parte del killer, entrando di diritto nella storia del cinema. Preparato per il ruolo da cattivo, Fonda arrivò in Italia con un nuovo look, un paio di lenti a contatto marroni e dei baffi. Quando Sergio Leone lo vide, gli fece capire che era fondamentale per stupire il pubblico, non abituato a vederlo nei panni del cattivo, che fosse se stesso, soprattutto nella prima inquadratura che lo vedeva in primissimo piano con i suoi begli occhi azzurri. Il personaggio dell'ex prostituta Jill McBain, Leone voleva che fosse interpretato da Sophia Loren. Alla fine però Leone cambiò idea, temendo il divismo e la caparbietà di Sophia Loren. Scelse un'altra star italiana, Claudia Cardinale, sua amica personale, che accettò di interpretare Jill senza leggere neppure la sceneggiatura. La Cardinale, raccontando la sua parte durante le riprese, disse che non fu affatto semplice il rapporto con i colleghi. Fonda era noto per essere taciturno e in effetti non aveva dialogo se non per leggere il copione. Nel primo giorno di riprese lei doveva girare la famosa scena d'amore nuda con Henry Fonda. Era la prima volta che l'attore americano partecipava a una scena del genere ed era molto imbarazzato. Inoltre, la gelosa moglie di lui ha preteso di essere presente insieme a tutto il resto degli addetti alle riprese. Questo urtò non poco la bella Claudia, abituata al tutti fuori ogni qualvolta doveva girare scene hot. Difficile anche il dialogo con Bronson, che aveva un pallino proprio in senso letterale che teneva in mano stando seduto in un angolo, di pochissime parole. Lo lanciava e prendeva, lo lanciava e prendeva, questo per ore. Con Leone invece pranzava, parlando solo e sempre di lavoro, e con lui doveva mangiare anche quello che lui non mangiava, perché era a dieta. Insomma, più che altro c'era una volta la nevrosi. E pensare che questo è l'unico film del regista romano in cui l'azione ruota attorno ad una donna. Leone precedentemente era stato criticato per la rappresentazione spesso misogina delle donne. Il co-sceneggiatore Bernardo Bertolucci ha dichiarato che è stata una sua idea avere un personaggio femminile come protagonista e che ha dovuto discutere parecchie volte con Sergio Leone prima di convincerlo. Al Malloch, che interpreta uno dei tre uomini armati nella sequenza di apertura, ad un anno dalla scomparsa dalla moglie e preda della tossicodipendenza, si suicidò appena finite le riprese, lanciandosi dalla finestra di un albergo con indosso il costume di scena da cowboy. Il direttore di produzione Claudio Mancini e lo sceneggiatore Mickey Knox, che erano seduti in una stanza dello stesso hotel, videro il corpo di Malloch schiantarsi per terra. Knox ha ricordato in un'intervista che mentre Mancini metteva Malloch nella sua macchina per portarlo in ospedale, il regista Sergio Leone, cinico come sempre, ha urlato: «Cerca di recuperare il costume, ci serve il costume!». Per quanto invece riguarda il ruolo di Cheyenne, Kirk Douglas fece pressioni su Leone per ottenerne la parte, essendo lui grande ammiratore del regista italiano, senza però riuscire a convincerlo. Così la parte fu assegnata a Jason Roberts. Per la scena in cui Jack Hallam intrappola una mosca nella canna della pistola occorsero ben 3 giorni di riprese. E le riprese si svolsero in parte in America, nello Utah e nella Monument Valley, ma soltanto per una decina di giorni. Tutte le altre scene furono girate a Cinecittà e il rimanente degli esterni in Spagna. Si racconta che Sergio Leone durante le riprese usasse la musica del film in sottofondo. Lo faceva per creare atmosfera in certe sequenze, con il tema di Morricone diffuso dagli altoparlanti dietro la macchina da presa, gli attori entravano meglio nel clima della storia. E poi, perché il film non era in presa diretta, si girava con quell'audio sul set non utilizzabile per il risultato finale. Questo perché i protagonisti recitavano ognuno nella sua lingua. In inglese, molti altri si sforzavano di recitare in quella lingua, per quanto non inglesi o americani, e tutti gli altri in italiano, per cui era una recitazione molto mista. Ennio Morricone ha composto la colonna sonora della sceneggiatura originale. La trama è stata successivamente modificata, ma le musiche sono rimaste le stesse. La prima bozza della sceneggiatura originale era lunga 436 pagine. Il film è costato 5 milioni di dollari. Più della metà del budget del film è stato speso per i cachet degli attori. In America il film ha incassato più di 5 milioni di dollari, in Italia 2 milioni e mezzo di lire, divenendo agevolmente il terzo migliore incasso nella stagione 68-69. È il 40esimo film italiano più visto di sempre, un successo in ogni campo, sia in termini di critica che di pubblico, che si aggiudicò il David di Donatello nel 1969. Nel corso della sua distribuzione raggiunse ben quasi 9 milioni di spettatori paganti. Un capolavoro sotto ogni punto di vista, figlio di altri tempi, ma allo stesso tempo immortale e immenso. Con le musiche di Ennio Morricone e la fotografia di Tonino Della Colli, Sergio Leone ha creato un'opera studiata, amata e apprezzata da appassionati di tutto il mondo, destinata sicuramente alla leggenda.